prigione, un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e un minuto, ed oggi è mercoledì, appunto è l'ora della conta reale che si svolge nelle carceri, nei 215 penitenziari italiani, è la conta del pomeriggio dalle 15 alle 16, quando i detenuti o le detenute vengono chiuse in cella e è impedito ogni altro movimento e le guardie contano per verificare che siano tutti e tutte presenti e che non sia fuggito nessuno o nessuna, e questa è la rituali del carcere. Ebbene, buongiorno, buona libertà a tutti e tutte, questa appunto è la conta trasmissione contro il carcere. Ci affronteremo tra un po' tutte le necessità, che le questioni che sono venute a galla nella settimana, anche vecchie, perché figuratevi, il problema del carcere non si risolve, non avvengono cambiamenti nel poco tempo, e quindi vedremo che cosa è successo. Chi è in carcere, chi è stato per lungo tempo in carcere, che lo voglia o no, sa che ha una partita aperta. La lotta contro il carcere è parte della partita infinita per la conquista della libertà. Tra l'uomo e il carcere la sfida è totale e mortale. In mezzo c'è la libertà. Se non c'è battaglia contro ogni galera, comunque questa si chiami, non ci potrà essere nessuna liberazione. Allora, le cronache ci riportano alcuni dati che di per sé non vengono poi analizzati a fondo, cioè non ne vengono tratte le conclusioni o comunque le considerazioni necessarie. Allora, dal 1991 ad oggi, quindi al 2014, quindi sono 13 anni, ci sono stati 23.000 persone sono state buttate in galera ingiustamente, e l'agenzia dice 23.000 casi di ingiusta detenzione. Non si capisce perché, quando si parla di carcere, il corpo del carcerato o della carcerata svanisce, diventano casi, pratiche, numeri, sono persone. Quindi 23.000 persone, uomini e donne, sono stati buttati in carcere in ingiusta detenzione, come dice qua appunto. Per fortuna, con qualche difficoltà, però questa è stata monetizzata anche l'ingiusta carcerazione. E quindi per ora, fino adesso, ci dice sempre la nota di agenzia che viene appunto dalle camere penali, 600 milioni di euro ha dovuto sborsare lo Stato per risarcire queste 23.000 persone, oppure casi, come la giustizia li chiama, 23.000 persone buttate in carcere che non erano totalmente innocenti, quindi non solo erano innocenti nella fase processuale, risultati innocenti nella fase processuale, ma gli indizi per i quali erano stati arrestati preventivamente risultano agli stessi giudici, agli stessi magistrati, del tutto inconsistenti. L'ha detto a Palermo il vice ministro della giustizia Enrico Costa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario all'interno dell'Unione Camere Penali. Quindi l'Unione Camere Penali è l'organizzazione degli avvocati, avvocati importanti. In una situazione come Palermo, come la Sicilia, gli avvocati hanno un ruolo decisivo, importante, lo hanno avuto e credo lo abbiano tuttora nel rapportare, nel mettere in confronto la realtà dello Stato, dei poteri forti, dei poteri meno forti e via via scendendo nelle gradini della società. Dice sempre il vice ministro Enrico Costa: il pianeta carcere è un settore e un segmento fondamentale. Dovremmo ogni volta che poniamo in essere una correzione del codice penale oppure di procedura penale pensare agli effetti sul sistema carceri. Forse questa sensibilità è mancata in passato, ma guarda un po', è giunta a questo governo con diversi richiami e lo vedremo. Se ne è accorta anche Repubblica, a fronte appunto di quelle dichiarazioni del vice ministro Costa, che ha affermato, oltre a dire appunto i numeri del passato, queste 23.000 persone buttate in carcere del tutto in maniera immotivata, non solo ingiusta, immotivata, perché non c'erano appunto gli indizi per poter eseguire la carcerazione preventiva, men che meno ovviamente le prove, e ha detto che questo governo, finora c'è stata una non comprensione da parte del passato, si riferiva alle altre ministri della giustizia e agli altri ministeri, adesso con questo governo ci porremmo rimedio, ma quale? Ed è la domanda che si fa anche Repubblica e anche l'Unione Camere Penali, ancora una volta, che scrive in una agenzia ANSA: l'Unione Camere Penali, dannoso il dualismo Gratteri-Orlando, così si lede la credibilità della politica. C'è un evidente dualismo tra Nicola Gratteri, ministro ombra del governo Renzi, e il guardasigilli ufficiale Andrea Orlando, che rega questo dualismo. Lasciate stare il linguaggio non scorre molto, ma vabbè, insomma, sono avvocati, quindi parlano molto e scrivono molto, non bene, ma quello fa. Che rega grave danno alla credibilità della politica e dell'autorevolezza del Ministero della Giustizia. Questo sostiene appunto l'Unione Camere Penali nella sua tesi, appunto. Ne aveva parlato anche Repubblica l'8 febbraio, quindi 3 giorni fa. La riforma Gratteri, 30 anni di carcere per mafiosi e bavaglio su intercettazioni, l'aveva scritto Giuseppe Baldassarro. E anche qui mette in luce la Repubblica la dualità tra ciò che pensa di fare Gratteri. In realtà ne abbiamo parlato più volte, quindi chi segue questa trasmissione saprà di cosa parliamo. Quando è stato nominato il ministro della giustizia Andrea Orlando, attualmente ministro della giustizia dal governo Renzi, in realtà Renzi aveva, così dicono diversi giornali, quasi tutti coloro che seguono le vicende della giustizia, aveva in mente Gratteri invece di mettere alla giustizia Gratteri. Gratteri è il procuratore generale di Reggio Calabria, antimafia, anticriminalità, eccetera eccetera. Qualcuno, non sappiamo chi, perché questo non si sa, comunque da più parti è arrivato il no a Gratteri e il sì a Orlando, e quindi Renzi, ob torto collo, ha dovuto optare per il ministro Andrea Orlando. Andrea Orlando viene dal PD, Gratteri viene dalla magistratura e è orientato abbastanza a destra, non perché il PD sia a sinistra, però Andrea Orlando viene da quella componente del PD relativamente, per quanto riguarda il PD e non in generale, un po' più meno a destra, diciamo. Comunque lasciamo stare le storie di questi due personaggi. E rispetto, il problema è che Renzi, pur avendo dovuto nominare Andrea Orlando ministro della giustizia, ha incaricato una commissione presieduta da Gratteri, che non fa parte del ministero, non sta nessun gradino dei funzionari del ministero della giustizia, però adesso si usa questo meccanismo delle consulenze esterne anche per problemi delicati come la giustizia. Quindi ha formato una commissione fatta da Gratteri, da Vigo e altri, che hanno gli ha detto di preparare una proposta di riforma di tutto il meccanismo della giustizia, incentrata intorno al fatto del carcere preventivo, carcere per mafiosi, controllo delle intercettazioni, processi in televideo, eccetera eccetera, tutto questo meccanismo, e quelli si sono messi a lavorare. Dall'altra parte, senza che glielo dicesse Renzi, spettava al ministro ufficiale e a tutta la struttura del Ministero della Giustizia di fare altrettanto, di mettere in piedi una proposta, una bozza di riforma della giustizia. Si sono messi a lavorare, evidentemente non sapendo l'uno che faceva l'altro. E hanno prodotto due progetti di riforma abbastanza diversi l'uno dall'altro, e difatti appunto noi l'abbiamo colto, non perché siamo bravi, perché appunto ci abbiamo, come dire, il nervo scoperto, perché quella roba lì, carcere preventivo, carcere successivo, uscita, non uscita, dentro, non dentro, controlli, non controlli, e insomma ce l'abbiamo un po', come dire, ci appartiene, perché abbiamo avuto a che fare molta parte della nostra vita con queste vicende, e quindi stiamo attenti quando le cogli due righe le percepisci. Quelli che fanno i giornalisti giustamente hanno altro da fare, tra l'altro quando scrivono di giustizia in genere scrivono luoghi comuni, sul carcere non ne parliamo. Vabbè, insomma, però poi dagli e dagli la cosa è venuta fuori, e l'ha tirata fuori da più tempo, già da qualche tempo, l'Unione Camere Penali, perché sono gli avvocati, a loro interessa, sì, perché è il loro mestiere. Interessa come va a finire, che tipo di riforma faranno, quella di Gratteri o quella di Orlando. Diciamo appunto, per sommi capi, quella di Gratteri più o meno appunto prevede i processi per televideo. L'elemento centrale è perché così si risparmia un sacco di soldi nel trasferimento dei detenuti, che costa tanto, soprattutto i detenuti cosiddetti pericolosi, che hanno bisogno di una scorta numerosa e quindi costosa. Quindi tutte e due le riforme sono incentrate, Renzi ha dato tutte e due l'indicazione: cercate di risparmiare soldi, punto. Questa era la mia voglia, risparmiare è fondamentale in tutto, tranne che per esempio per le spese militari, per l'alta velocità, per tutte queste baggianate, che sono peggio di baggianate, comunque per tutte queste cose non si risparmia. Ma per esempio per queste cose sì, si sono tolti molti soldi alla gestione proprio delle carceri. I detenuti non hanno più pochissimi soldi per le attività ricreative, per i lavori in carcere, cosiddetti lavori domestici, cioè fare scopino, portavitti, eccetera, vengono ridotti in continuazione perché bisogna risparmiare. Così alla scuola, le scuole non hanno né carta igienica né gessetti, lo sapete, quando c'è da imbiancare una stanza per evitare che i calcinacci cascano, i genitori devono cacciare via 20-30 euro a testa e mettere su, chiamare qualcuno che la rinfresca. Il ministero non può fare queste cose, ci mancherebbe altro. Deve risparmiare sulla pelle dei bambini, dei carcerati, delle donne, dei nascituri, tutto si risparmia, degli anziani e così via. Vabbè, però tornando a questa cosa, e allora se ne sono accorti un po' tutti, ormai tutti i giornali dicono vabbè, ma quale delle due sceglierà e su che base? Perché se porteranno al Parlamento le due proposte fatte da entrambe le commissioni, quella di Gratteri e di Orlando, è chiaro che sono talmente specifiche sul problema del carcere, della giustizia, del codice penale, del codice di procedura penale ancora più complesso eccetera, che i parlamentari, che già non sono aquile, non ci capiranno niente, quindi staranno lì a ascoltare, qualcuno si addormenterà, qualcuno se ne va più al caffè e quindi non si capisce che dibattito. Allora Renzi ha detto comunque io poi ne sceglierò uno e farò un decreto. Ora fare un decreto su una riforma della giustizia, e insomma, non perché a me interessi molto la questione, come dice, formale del meccanismo con cui le istituzioni governano questi 50-55 milioni di persone che purtroppo hanno la schiena curva e gli occhi a terra, e che se alzassero la schiena e la testa le cose cambierebbero. Comunque, questi è abbastanza triste, insomma, da un punto di vista anche, che so, per i liberali dell'Ottocento, vedere che un Parlamento delega completamente anche le questioni sostanziali come la giustizia a una persona, al capo del governo, che dice fai tu un decreto, poi noi lo firmiamo, perché tanto, ma te pare che possiamo discutere di giustizia, di carcere, di 26.000 corpi incarcerati gratuitamente, del fatto che la gente muore in carcere, ma che ci frega, dicono in Parlamento, non lo dicono, però lo pensano sicuramente, e tra di loro lo dicono, quando stanno al lo dicono, e però poi non si dice ufficialmente, dicono noi terremo conto del, dicono vabbè, le cose all'italiana, non c'è solo in Italia questo meccanismo, però insomma, da noi è abbastanza forte, si fa sentire. E allora vediamo un po' che dicono. Appunto, l'Unione Camere Penale dice è difficile comprendere come mai in una situazione di questo tipo, con una giustizia abbastanza disastrata, questo lo dicono tutti, ma anche soprattutto le osservatori internazionali come Amnesty, come la Corte Europea dei diritti dell'uomo, come un po' tutti, come l'ONU eccetera, hanno detto che la giustizia d'Italia fa abbastanza schifo, le carceri più schifo ancora, dovrebbero metterci mano. Quindi dice, di fronte a una situazione di questo genere, possibile che ci siano due proposte abbastanza diverse una dall'altra, e insomma, e però pare che sta andando avanti così. Su che base deciderà Matteo Renzi? Non lo sappiamo. Su che base il governo, fatto di persone che poi, tranne rarissimi casi di giustizia, di carcere, di arresti, di codici penali o di procedura, non ne sanno nulla, su che base sceglierà? Non lo sappiamo. Un elemento abbastanza comune alle due è che dovranno appunto risparmiare i soldi e anche non aumentare il numero di persone incarcerate. Questi sono due elementi che dovranno appartenere a entrambe le proposte. Da quello che si sa, la proposta Gratteri appunto ha questi punti saldi: uno, sviluppare enormemente le intercettazioni, bloccando chiaramente la diffusione delle intercettazioni da parte dei giornali eccetera eccetera, le intercettazioni telefoniche ma anche ambientali e così via. Due, fare i processi per videoconferenza. Tre, sviluppare le condanne per un gran numero di reati, e però non potendo riempire ancora in maniera abnorme le carceri, altrimenti la Corte Europea rimette le multe, altrimenti riparte, e non lo possono fare perché aumenterebbero anche i costi. Allora praticamente l'indicazione del governo dice mantenete anche in prospettiva, fate riforme per cui i carcerati e le carcerate in Italia non superino i 55.000, che è quello più o meno accettato dalla Corte Europea. Oltre 55.000 mette in multe, perché gliel'ha già detto con chiarezza. Quindi Gratteri dice sì, bisogna aumentare le pene, condannare di più sanzioni eccetera, però non potendo aumentare le persone in carcere, ha detto dobbiamo sviluppare enormemente, in maniera proprio abnorme, le misure alternative. Le misure alternative, cioè la semilibertà, la detenzione domiciliare, i controlli esterni, cioè tu esci dal carcere ma sei sotto controllo penale esterno, così si dice ufficialmente. Controllo penale esterno sono tutte quelle forme di detenzione che non prevedono il carcere. Fuori dal carcere, però non sei libero, sei in controllo penale perché hai una condanna penale sul groppone e sei controllato all'esterno. Gratteri ha congegnato questo meccanismo che non ha inventato lui, perché ci sono tanti studi su questo terreno, diciamo il mondo si sta orientando su questo terreno. Qual è? L'abbiamo detto più volte, mantenere il carcere a livelli non abnormi, no? Come è successo negli ultimi 20 anni, il numero dei carcerati è triplicato, quadruplicato, quintuplicato addirittura negli Stati Uniti d'America. Non va bene, anche perché i soldi spendono troppi soldi, perché poi devono aumentare la polizia penitenziaria e così via, le spese degli edifici, delle carceri, così via. Mantenere e quindi scendere un po' per i carcerati intramurari, quelli che stanno nelle celle, a livelli appunto fisiologici, 50-55 mila in Italia, più o meno gli altri, ognuno ha il suo livello fisiologico, quelli dettati dai posti letto, perché costruire nuove carceri non c'hanno i soldi, o comunque non li possono spendere per ora. Detto questo, lo sviluppo quindi della repressione, cioè quindi del controllo penale, avverrà all'esterno. Come vuole congegnare il meccanismo il signor Gratteri? Lo vuole congegnare in questo modo: costruiamo una forza di polizia specificatamente in grado di andare a controllare le persone sul loro territorio, punto. Attenzione, che queste poche parole hanno un significato enorme, ragionate bene. Una persona che sta in carcere viene controllata, lui, quello che sta in carcere 24 ore al giorno, lo massacrano, lo devastano, lo distruggono, sicuramente difficilmente riprenderà la sua dimensione umana, ma questo finisce là, non gli frega, però è una persona che viene buttata in carcere. Una persona in controllo penale esterno viene meno devastata, meno massacrata, quindi sul piano umano è un vantaggio, ovviamente, no? Tra uno che sta in carcere e uno che sta in misura alternativa, noi propendiamo per la seconda, su questo non c'è dubbio, e quindi sul piano umano non c'è da discutere. Ma sul piano generale, attenzione, la gente che viene condannata per il 90%, 95% appartiene alle classi povere, alle classi diseredate, proviene dalle periferie e dai quartieri ghetto e così via. Se va in controllo penale esterno torna nel quartiere di provenienza, a casa della mamma così via, o della compagna, o dove, o la sua, eccetera, torna nel quartiere, ci vuole un lavoro per avere la misura alternativa, lo sapete, trova un lavoro all'interno del proprio quartiere con i suoi e comincia la sua vita così ipercontrollata, ma è all'esterno. A una certa ora deve rientrare a casa, i percorsi sono questi, le persone che deve vedere sono quelli, tutti quelli che hanno relazioni lavorative o affettive con lui, tranne pregiudicati. E questo controllo lo fa una polizia, attualmente lo fa la polizia di Stato, la PS, che però hanno mille cose da fare, fanno i controlli, in qualche caso i controlli sono pressanti, in altri casi, proprio perché non hanno tempo né forse, sono più leggeri. Allora Gratteri ha detto: siccome strategicamente puntiamo, perché ci sono tantissimi libri sono usciti ultimamente da parte statunitense e inglese, quindi nel mondo anglosassone hanno dato questa indicazione, che però è funzionale, hanno visto, perché si spende di meno e controllano di più. Perché controllano di più? Perché però è detenuto in misura alternativa, ossia in controllo penale esterno, le guardie che vanno a controllarlo più volte al giorno per vedere se rispetta gli obblighi possono controllare, cioè chiedere il nominativo di tutte le persone che stanno in rapporto con lui in quel momento. Se sta al lavoro possono chiedono i nominativi, i documenti di tutte le persone che stanno vicino a lui e che lavorano con lui o con lei, appunto. Se sta in casa lo stesso, se sta al bar uguale, dovunque sta vengono controllate tutte le persone con cui lui è in rapporto in quel momento. Nell'arco di un mese ogni persona in controllo penale esterno ha permesso alle forze dell'ordine, a queste forze particolari che dovranno fare questo lavoro in maniera asfissiante, di controllare 10-15 persone, quindi moltiplicate per esempio i 3 milioni e mezzo di detenuti in controllo penale esterno negli Stati Uniti d'America, 3 milioni e mezzo moltiplicati per 10-15, tanti sono per ogni detenuto in controllo penale esterno, le persone che gli ruotano intorno per lavoro, per affetti, per amicizie, eccetera, e viene una semplice cifra di 35-50 milioni di persone. 50 milioni di persone vengono sottoposte a controllo quotidiano. Questa è la prospettiva, questa è la strategia della repressione. Non puntare più sul carcere, e perché è troppo costoso, e perché hanno visto che non ti dà quell'intreccio di relazioni che che oggi vuole la repressione per avere in tutto, come dire, tutto il tessuto delle relazioni all'interno delle quali poi si sviluppa l'attività criminosa, dicono loro, insomma, extralegale, diciamo noi. Questo è importante averlo. Quindi questo sarà la prospettiva su cui si muove. La proposta Gratteri è quella di costruire un grosso gruppo enorme, cioè di trasformare la polizia penitenziaria nel suo 90% in questa forza di polizia in grado di andare sul territorio in maniera asfissiante e controllare le persone in misura penale esterna, cioè in misura alternativa, individuando gli ambienti che frequentano, le strade che vanno, il bar dove va, le persone che incontra, perché questo gli permetterà di ricostruire un tessuto controllabile. Questo è il controllo che avverrà, non le telecamere, non queste baggianate elettroniche, non servono a niente, non sono mai servite. Sì, posso servire per svedere un momento uno che rompe una cosa, non ci facciamo ingabolare. Il controllo, la repressione è sulle persone e è tanto sulle persone, sempre più sulle persone, sull'individualità della persona e sulle sue relazioni sociali, per cui i sistemi, diciamo, di controllo delle persone in misura alternativa si avvalgono e sempre più si avvaleranno di psicologi, persone in grado di cogliere anche l'aspetto, gli atteggiamenti di coloro che sono legati a questo. Questa è la proposta di Gratteri, bello scombussolamento. Si sono incazzati anche i sindaci delle guardie perché non vogliono fare questo, perché non fanno niente, le guardie intendo i secondini, perché se dovessero essere riciclati in questo lavoro lì bisogna trottare, dovranno trottare giorno, andare nei quartieri proletari per controllare questa gente, fare schemi, fare relazioni, è un lavorone enorme che alla repressione serve molto, a noi non serve, e alle guardie si impiega un grosso lavoro, ma questo è un problema che vedranno loro, probabilmente gli daranno due soldi di più, ma è questa più o meno la proposta che c'è. La proposta Orlando è diversa, spunta sempre sulle misure alternative, però non parla di questo riciclaggio della struttura delle forze di polizia penitenziaria ai fini del controllo territoriale, ma la assegna al lavoro, venendo dalla sinistra, la cosiddetta sinistra istituzionale, l'area del PD, quelli che provengono dai partiti che hanno fondato il PD, hanno questa idea che è un po' una religione. Pensano che il lavoro salariato sia una tocca sana per le persone, cioè che faccia porti sulla retta via quelli che dalla retta via hanno abbandonato. Scusate queste parole, ma la miseria di queste elaborazioni portano qui.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascono fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso, a pregarla di maritare, a vederla salir le scale, fino a quando il balcone chiuso, a mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Cosa vuol dire umanizzare le pene? Se pena significa sofferenza, è come dire vi facciamo un po' meno male. La sofferenza che vi imponiamo sarà una sofferenza più umana. Ma qual è il grado di sofferenza umanamente sopportabile? C'è una soglia di sofferenza inflitta da altri che si può ritenere umana? In base a quali criteri si pretende di stabilire un livello di sofferenza umanamente accettabile, sopportabile, quasi piacevole? Chi può arrogarsi l'autorità di stabilire la soglia della pena umanamente accettabile? Possibile che non si capisca che la percezione della sofferenza è un fatto soggettivo? Quanto sia accettabile una sofferenza la può decidere solo chi la subisce. Ciascuno ha il suo limite e non è misurabile. Dunque, umanizzare la pena è espressione senza senso. Chi è stato detenuto di lungo corso ascolta tutto questo argomentare con una sensazione di estraneità e di distacco. Non capisce il senso di quelle parole. Cosa vuol dire riportare il carcere alla legalità? Quale legalità? Le leggi esistenti sono nel loro insieme la legalità, se no che altro? E anche il TUPS, il testo unico leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, redatto dalla cerchia di esperti fedeli a Mussolini, così come il codice penale entrato in vigore il 19 ottobre 1930, sono questi la legalità, proprio quella legalità che noi abbiamo volontariamente trasgredito perché non volevamo subire la vita che quella legalità ci imponeva, a cui dovevamo rassegnarci né ieri né oggi. Quelle leggi non corrispondono all'idea e al desiderio di una società che vogliamo vivere per noi e per tutti gli altri. Abbiamo fatto cose non previste dalla legge, vietate, illegali, per interrompere la ripetizione di significati stabiliti, per dare una spinta alla modificazione delle regole in senso più includente e aperto. Perché ogni pensiero critico, ma anche ogni pensiero in sé, si sviluppa fuori dalla legge, altrimenti è qualcosa di stagnante, è un non pensiero. Bisogna reinserirsi tramite il lavoro, dicono, e lo dicono più volte, ma se il lavoro lo cercavi ieri e non lo trovavi, oppure quello che trovavi faceva talmente schifo e per questo ha infranto la legge, che si fa? Si ricomincia da capo? Eppure le istituzioni locali, le associazioni, le cooperative si affannano a progettare lavori per i detenuti perché dicono col lavoro una volta usciti non si torna a delinquere. Ma si domandano, mi domando, tanto entusiasmo per l'inclusione sociale e lavorativa per chi finì in carcere, perché non la si mette in pratica prima che quei ragazzi costretti alla disoccupazione si rivolgano a pratiche extralegali? La volta precedente, girando per la città, ho visto processioni di persone affollarsi a ogni sportello, processioni non lunghissime ma di messe. Vedere quella teoria di persone trascinare i piedi lentamente, con i volti rivolti a terra, agitati ma passivi, mi pareva la marcia forzata di un esercito vinto, e forse lo era.
Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come lui le rispose forse meglio è come prima forse è ora che io vada e la regina lo seguì col suo dolore lo seguì sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì, sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato, versò da bere ancora un poco. E mentre quello lo guardava, lui disse amico, ci scommetto, stai per dirmi, adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati e ai loro sguardi imbarazzati rispose adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto, è giusto che io vada. E i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada, sulla sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada, sulla cattiva strada.
Allora, torniamo 15:38, intanto si sono fatte le 15:38. Allora, abbiamo il problema continua a esistere, cioè sono state praticamente spazzate via sull'onda dell'inchiesta Mafia Capitale, no? Che ha riguardato una cooperativa grossa che aveva anche addentellati con altre cooperative e gli ex detenuti e tutta, che però appunto gli imbrogli li facevano i vertici, non gli ex detenuti che lavoravano per questa cooperativa. Bene, prendendo spunto da quello, il ministero ha tagliato tutte le cooperative che facevano, che lavoravano nelle cucine delle carceri. Non erano tante, erano una ventina di inventite anche a Rebibbia, c'erano in alcune carceri. Era stata data in mano la preparazione del cibo a cooperative di ex detenuti o detenuti, e quindi tirano anche due soldi da mettersi in tasca. Adesso è stato tolto tutta quanta, sono state tolte tutte queste cooperative e ha ripreso in mano il ministero la gestione delle cucine, mettendo sempre dei lavoratori, a volte anche detenuti, ex detenuti, però non più organizzati in cooperative. Questo è il punto, e questa cosa ha creato un po' di disagio. Intanto ha fatto diminuire di molto le persone che in carcere prendono un piccolo salario, anche appena usciti, un piccolo salario che gli permette di avere un problema così di qualche tipo, ma insomma va bene. E il punto centrale di questo periodo è ruota, come avete visto, intorno al lavoro. Il lavoro lo preparano tutte e due le gestioni, sia quella del ministro Orlando che del non ministro Gratteri. Entrambi preparano riforme che hanno a che fare col lavoro, mettendo questo lavoro. Ora però il lavoro il lavoro non c'è, il sistema attuale di organizzazione dell'economia capitalistica non sembra che produca, cioè non sembra, produce soltanto disoccupati, lavori molto precari nel senso che lavori due mesi, tre mesi e poi non lavori per altri sei, ed è difficile per chi ha la necessità di avere un lavoro permanente, perché chi usa il lavoro per uscire dal carcere, per andare in misura alternativa, sia essa semilibertà, lavoro all'esterno, detenzione domiciliare eccetera, ha bisogno di un lavoro continuativo, perché se cessa il lavoro lui perde la misura alternativa e rientra in carcere. Quindi è un meccanismo abbastanza... Allora, il problema è questo: si cerca il lavoro per i detenuti o ex detenuti, ma non si cerca per quelli che potrebbero diventare detenuti, capite l'assurdità? È veramente sempre più il teatro dell'assurdo questo sistema in cui viviamo, da qualunque punto lo affronti, insomma, no? Lo vediamo dal carcere ed è assurdo. Ai ragazzi delle periferie non si pensa di metterli in condizione di trovare un lavoro, quando però vanno in carcere, perché poi devono metterci insieme, diciamo, un reddito, lo vanno a recuperare per via stralegale, a quel punto vanno in carcere e a quel punto le istituzioni si interessano di trovargli un lavoro. Vabbè, ma perché non glielo trovi? Sì, prima era forse più semplice, quando l'ha cercato, ha girato tante, che questi ragazzi girano dalla mattina alla sera spesso per anni, le agenzie, i lavori, vanno a fare colloqui eccetera, e poi rimangono tali, ossia disoccupati. A proposito di rimborsi, invece, ricordate questo fatto abbastanza grosso, perché per 22 anni una persona è stata detenuta in carcere. È stato detenuto in carcere, si chiamava Giuseppe Gullotta, cioè, trovate anche su YouTube le cose, e per fortuna non è uscito ancora sano, nel senso che insomma sta in piedi, c'è la schiena dritta. Difficile, perché 22 anni in carcere già sono lunghi di per sé per qualunque essere vivente, in più appunto con una struttura spaventosa, cioè praticamente questo qui l'avevano messo in carcere perché c'era stata l'uccisione di due carabinieri nella zona di Reggio Calabria, e avevano preso un gruppo di ragazzi, ovviamente, che probabilmente facevano attività estralegali, questo non è, ma sicuramente furti, qualcosa, niente di grave, o qualche piccola attività di contrabbando, e i carabinieri li hanno talmente torchiati, cioè li hanno torturati in maniera vera e propria, che uno di questi in particolare accusò Giuseppe Gullotta di essere stato lui l'autore dell'esecuzione della morte dei carabinieri. E questo, con questa confessione realizzata sotto tortura, vera e propria tortura, perché poi qualcuno in punto di morte, qualche carabiniere, si è confessato, è venuta fuori tutta una storia da farci un noir, cioè sapete i noir, no? quei film o quei libri, insomma, che fanno vedere queste cose, e sembrano fantasia, e purtroppo la realtà è un po' peggio di quella fantasia. E l'hanno messo in carcere perché quella testimonianza di una persona torturata, che l'aveva fatto sotto, non resisteva più le torture, ha detto sì che Giuseppe Gullotta era lui l'autore dell'uccisione, e si sono messi e l'hanno messo in galera per 22 anni. Poi appunto qualcuno in punto di morte si è pentito, per fortuna, se hanno sempre la paura di andare all'inferno, e ha detto la verità, come quell'altro che si è pentito ormai in avanzato stato, perché pensa che sono dovrà morire prima o poi, e ha detto che in Italia si sono torturati i prigionieri politici, perché e quindi quelle cose sapute sono state ottenute con la tortura. Questo ormai è storia reale, è la realtà. Non è bella, spesso non è bella la realtà, non è gratificante, non è esaltante, non serve ai presidenti della Repubblica per fare grossi discorsi roboanti e pieni di cose, però è questa la realtà. Non viene molto scritta sui libri di storia, ci dispiace, perché quelli che scrivono i libri di storia spesso sono agganciati al potere, quindi non dico, però molti invece giovani e meno giovani compagni scrivono coraggiosamente cose serie, molto queste cose qui, però non vengono molto pubblicate su libri da case editrici importanti. Comunque Gullotta era un muratore di Certaldo e adesso, appunto, dopo le confessioni di quelli che hanno detto come erano state storte quelle denunce, è stato assolto in formula piena dalla corte calabrese. È una storia che già si sa, è successo qualche tempo fa, c'è stato anche, non so se qualche servizio radiofonico o televisivo, quando lo sono andato a prendere fuori dal carcere usciva questa persona, quindi sembrava quasi un'azione di giustizia fatta dallo Stato italiano. È un cavolo, ha tenuto 22 anni una persona in carcere distruggendola e con il rischio di farla morire, però insomma tutti se ne sono sentiti, finalmente abbiamo ottenuto la verità. Per uno che ne esce dopo 22 anni, immaginate quanti invece non escono perché nessuno si pente in punto di morte, oppure quello muore prima e non fa in tempo a pentirsi, oppure tanti altri, sai, motivi sono tanti. Comunque il problema adesso, quindi questa cosa si sa già, il problema adesso è che dopo avere la corte, appunto, con sentenza definitiva assolto con formula piena, perché non c'entrava proprio niente lui, e questo ha chiesto, giusto tramite i suoi avvocati, la cifra, i soldi di danneggiamento, la riparazione dei 22 anni di sequestro di persona. Pare che la questione non viene, l'avvocatore dello Stato sta cercando di opporsi a questa richiesta di risarcimento e non si capisce perché. Ora capisco che non c'hanno i soldi, però qui non so, solo 56 milioni hanno chiesto, si può trattare chiaramente su quella cifra, non so come, però non è che mette in discussione il debito dell'Italia, la BCE, se Fandoni è qua, in realtà ha tenuto 22 anni lo Stato italiano per colpa dei funzionari dello Stato italiano, non per qualcuno che passava, i carabinieri hanno estorto con torture la testimonianza di questa persona, alla cui testimonianza è servita per farlo condannare a 22 anni di carcere. Era stato condannato a 30 anni, poi dopo 22 è uscita fuori che era innocente. Insomma, il problema è che non si capisce perché. Hai tenuto 20, addirittura dovrebbero chiedere scusa, dovrebbero, non dico scompaginare, se non mettere in galera, perché per carità, già la galera fa tanto schifo, se ci mettiamo anche le forze dell'ordine ovviamente peggiora lo stato del carcere, quindi non ce li mettiamo per quel motivo, se non altro per non far peggiorare la vita dei detenuti che stanno in carcere, che già è molto brutta e grama. E allora il problema è che hai tenuto in galera una persona, cioè le forze dell'ordine per conto dello Stato hanno fatto una tortura, tra l'altro molto pesante. Questa tortura ha permesso di tenere una persona innocente 22 anni in galera. E beh, a quel punto, adesso che la Corte stessa ha ritenuto che questo è totalmente innocente e è stato appunto tenuto in carcere grazie ad azioni degli organi dello Stato illegali, e beh, vuoi tirare fuori almeno i soldi? Almeno quelli, a parte che qui si trattava di mettere in discussione tutto l'apparato giudiziario poliziesco dell'area di Reggio Calabria dove è avvenuto il fatto, se vogliamo limitarci alla zona, ma si potrebbe pure allargare. Ma almeno i soldi, invece pare il lavoro dello Stato non vuole cacciarsi i soldi. Qui gli argomenti che stanno, è uscito un articolo sulla Nazione di ieri, del 10 febbraio, e pare che non vuole cacciare i soldi perché dice, ma il problema, non so che problema dice, non si capisce qua, no? Dice non ha diritto al risarcimento perché è un errore giudiziario, chiaramente, ma che ha provocato lui stesso, incolpandosi del duplice delitto. Allora, attenzione, perché l'andamento della cosa è stata così, cioè pensate come stanno messi questi, eh? Se sono una banda di criminali mafiosi, gli organi dello Stato è dire poco. Sono forse molto peggio. Dunque, l'andamento è stato così: c'era questo gruppo di ragazzi su cui sono piovute le attenzioni delle forze dell'ordine quando si sono trovati morti questi due carabinieri. Questi facevano piccolo contrabbando e quindi questi carabinieri sovraintendevano al contrabbando e pensavano che questi potevano sapere qualcosa e sono stati messi sotto inchiesta, ma non normale interrogatorio per pedinamenti e cose, no, l'hanno proprio preso e hanno cominciato a strapazzare per bene fino a vere e proprie torture violente, tremende, di quelle che facevano, che so, i francesi in Algeria, tanto per, o quegli americani in Vietnam, ecco, tanto per quelle cosette, insomma, fatte bene. Un ragazzo, uno di questi, che non ha retto oltremodo le torture, oppure contro lui erano particolarmente forti, ha detto che era stato Gullotta, questo ragazzo, questo qui, a uccidere i carabinieri. E quindi a quel punto le attenzioni delle forze dell'ordine, si fa per dire attenzioni, sono piovute sul Giuseppe Gullotta. E anche lui l'hanno massacrato con torture vere e proprie finché lui stesso, non potendone più, ha detto sì, sono stato io. Due casi di tortura, forse anche di più, però i due, il testimone e colui arrestato, due casi di tortura hanno fatto dire il falso a queste due persone. Quindi doppio colpa dello Stato in generale, perché questi erano funzionari di Stato, compresi i magistrati che hanno accettato queste testimonianze senza poi dire ma veramente sei convinto di quello che hai detto? Quindi tutto lo Stato andrebbe sotto processo, ma l'avvocatura dello Stato, per conto dell'avvocatura dello Stato, ha detto no. Non possiamo risarcirlo perché certo è un errore giudiziario, ma dovuto anche al fatto che lui stesso si è incolpato dicendo sì, è vero, sono stato io. Te credo, dopo 7-8 ore di tortura violenta non ce l'ha fatta più e si è... Quindi una cosa che è doppia colpa per lo Stato e dei suoi funzionari, che lì andava completamente sdraiata tutta la struttura, se qualcuno vuole essere rispettoso della legalità, ci stanno tante persone, no? Sapete, per esempio Caselli, questi qui, i PM di Torino, che parlano di legalità più volte al giorno, più volte ogni ora, sempre, continuamente, non sapendo che altro argomentare, tirano fuori questa parola. È un po' come il loro Dio, no? il loro Vangelo. Però qui allora dire che legalità è? Qui c'è una struttura dello Stato fatta di magistrati, carabinieri, magistrati sia pubblici ministeri che magistratura giudicante, carabinieri, quindi tutto lo Stato in quel territorio, che ha compiuto atti di vera e propria tortura finalizzati a portare in carcere un innocente. Manco i soldi vogliono dare. Pensate che livello di mafia ha lo Stato. Non è che lo Stato tratta con la mafia, lo Stato è la mafia quando si comporta così. E siccome questi casi sono talmente diffusi che proprio se ne facesse una mappa verrebbero fuori tanti puntini, è chiaro che abbiamo insomma qualcosa di peggio che la trattativa Stato-mafia. Bene, per dire che insomma questa cosa qui era un problema, che dovrebbe riguardare anche noi. Diceva, vabbè, metteniamoci un altro stacchetto musicale, poi vediamo. Siamo in conclusione, 15:56. Dicevamo, il ministro Orlando, quello vero, il ministro vero, non Gratteri, quello ombra, ha deciso di fare gli stati generali del carcere. Queste cose, no, da rivoluzione francese, gli stati generali, perché no, la premessa della rivoluzione francese furono gli stati generali, ricordate, no? Cioè questa sorta di voler rimettere le cose a posto dei generali significa mettere insieme tutte le classi che allora in Francia, no, negli anni 80 del 700 si misero insieme tutti gli stati, ossia le classi esistenti nella società, per trovare un accordo, qualcosa che unisse interessi contrapposti. Quindi infatti saltò, non funzionò questa cosa qui, e difatti poco dopo venne la rivoluzione francese, perché la rottura di questo tentativo di connubio non resse e gli antagonismi esplosero. E dunque ora non sappiamo che succederà. Comunque il ministro Andrea Orlando vuol fare gli stati generali del carcere, frase importante, cioè riunire tutti i soggetti che operano sul carcere e farli discutere su, appunto, per fare quel nuovo progetto di come dovrà essere il carcere in prospettiva, nel futuro, vabbè, su cui far discutere il ministero, il governo, il Parlamento. Allora, l'Unione Camere Penali, cioè sempre l'Unione degli Avvocati, ha chiesto al ministro Orlando di inserire pure dei detenuti, alcuni detenuti, non si capisce come, scelti come tra la popolazione detenuta, per avere la voce dei detenuti, no? E d'altronde tra gli stati generali del carcere quelli che più hanno qualcosa, dovrebbero avere qualcosa a dire, sono proprio i detenuti, no? E vabbè, dopo tanto battaggio, associazioni in sacco si sono mosse su questo terreno, pare che il ministro Orlando abbia accettato che alcuni detenuti partecipino a queste stati generali del carcere. E però non sappiamo, qui non ce lo dicono ancora, con che ruolo, con che funzione e come saranno scelti. Ora il problema qui richiama un problema molto importante, anche se spinoso. È ovvio che i detenuti sono quelli che avrebbero più cose da dire rispetto al carcere, perché sono quelli che lo soffrono sulla pelle, lo vivono in prima persona e lo soffrono, e quindi chiaramente avrebbero qualcosa da dire. Ma siamo sicuri che quando vanno lì nella camera caritatis con tutti che con ministri, ma anche con magistrati, poliziotti, guardie, eccetera, dicano realmente quello che pensano? Punto interrogativo enorme, grande. No, perché i detenuti hanno espresso in passato delle valutazioni positive. Ricordate che durante l'onda delle rivolte nel 1971-72, in alcuni carceri i detenuti avevano fatti collettivi interni, rompendo quel divieto assurdo che vieta di aggregarsi in carcere, e sull'onda del rapporto di forza conquistato dalle rivolte hanno fatto dei collettivi interni, si riunivano, discutevano eccetera, e tirarono fuori delle proposte di riforma molto molto interessanti, al punto che allora il ministro era Zagari, socialista, andò a incontrarli e disse: avete fatto un lavoro bello, dei giuristi, dissero, era un lavoro tra i più pregevoli, che tra l'altro girò per l'Europa. Poi in Italia non se ne fece niente, e nella riforma del 75